la riforma sulle università siciliane, in effetti, in effetti, scusa, il pisticcio non è solo la riforma Gelmini, che sicuramente sta dentro una certa linea di tendenza, ma come è stato detto, ci sono una serie di provvedimenti collegati che sono in via di adozione, una serie di provvedimenti precedenti, provvedimenti presi da governi precedenti. La riforma Gelmini comunque vuole essere un punto di svolta, di stacco rispetto a, per esempio, la novità nel sistema di reclutamento rispetto a quello cosiddetto Berlinguer, in cui c'è il concorso locale, vorrebbe essere una sorta di grosso cambiamento, speriamo che sarà così, poi mi dubbi. Per esempio, una novità che forse è più importante ancora della riforma Gelmini è il fatto che sia finalmente partita l'Agenzia Nazionale di Valutazione, che è prevista da svariati anni, che nei precedenti governi non era stata attivata, adesso è stata attivata, sono stati nominati i componenti, vedremo come funzionerà, se funzionerà, come si comporterà e così via, ma almeno esiste e è parte, perché è proprio la valutazione del nodo del sistema, di un nodo cruciale. Okay? Comunque in questa linea di tendenza in cui si scrive anche la cosiddetta riforma del 2000, cioè questa legge adottata negli ultimi giorni del 2010, non mi ricordo il numero, quindi così con questa circonvoluzione, e certamente qualche conseguenza, come è stato detto, sugli atenei del sud, non solo siciliani, c'è, perché la logica complessiva è quella di una concorrenza tra atenei. Nei criteri non può non esserci, ci deve essere lo sbocco sul mercato del lavoro, che tra l'altro non può mai essere solo un mercato del lavoro locale, deve essere un mercato del lavoro nazionale, europeo, mondiale. Andiamo dicendo che c'è la globalizzazione, quindi se il laureato bravo si va a collocare a Cardiff, diciamo che è nella anche, certo, chiaro. Ora c'è lì. Però sicuramente comunque i criteri di priorità, visto che l'università non fa soltanto didattica, la prima cosa è fare ricerca, in un criterio di valutazione comparativa, non delle persone nei concorsi, ma dell'università, il primo criterio è la produzione scientifica, di qualità, è chiaro? Quindi se già ci sono atenei che si sono collocati tra i primi posti, perché per esempio hanno più internazionalizzazione, hanno qualche premio Nobel, hanno qualche altra cosa, ma il Nobel non è... In Italia naturalmente quelli che abbiamo è gente che ha studiato fuori dall'Italia e che ha lavorato fuori dall'Italia, guarda un po', quasi tutti i Nobel che abbiamo, soprattutto negli ultimi decenni, è gente che si è guardata bene da rimanere in Italia, non so, ci sarà un motivo. Ecco, se questi vengono premiati, ammesso che sia così, è chiaro che va, sulla base del fatto che producono più articoli, più libri su concerti standard internazionali, vuol dire che c'è da porsi il problema, perché è così, ammesso che sia così. Obiezione, ma pure nelle università siciliane o meridionali si potrebbe fare, ma si fa. Basta prendere le carte, cioè basta vedere, cosa che è stato fatto una sola volta nel 2004 con il CIPR, si è detto, vediamo quali sono, non tutti i prodotti di tutta l'università, i prodotti eccellenti, c'è stata una levata di scudi micidiale, si è fatta una volta sola e mai più, e tutte le conseguenze che avrebbero dovuto realizzare, che si disse i prodotti eccellenti sono il libro tale di Tizio, l'articolo tale di Caio, diamogli più fondi, non si è visto nulla, anzi si è visto che i professori, i nostri colleghi, non si deve poi generalizzare, che c'è professore e professore. Okay? Non tutti sono, non siamo tutti uguali, okay? e sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista di come si fa scuola e anche di come si fa la famosa cooptazione, che è chiaro che è una forma di cooptazione, però se si copta con certi criteri un conto, allora si manda avanti quello bravo, se si copta con altri criteri si manda avanti quello non bravo, non solo, ma questo ci porterebbe anche alla punta. Allora c'è stata in realtà una levata di studi che ha impedito sia la riproposizione del CIPR, sia anche l'utilizzo del CIPR come un sistema di valutazione dei prodotti della ricerca, che è la prima cosa che fa l'università, quello che distingue l'università da altre, è che prima di tutto fa ricerca, poi fa anche altre cose, deve fare anche la didattica e così via, ora ci arriviamo. Quindi, ecco, veniamo da questo. No. Ora, è chiaro che in una competizione fra territori e fra atenei, gli atenei del sud sono svantaggiati, ma sono svantaggiati soltanto perché siamo in un territorio che non ospita facilmente i nostri laureati? In parte sì, è chiaro. Il laureato bravo, che vuole trovare un lavoro coerente con il suo titolo di studio, perché se uno si laurea in scienza della comunicazione e vuole lavorare nel call center, non c'era bisogno di laurearsi in scienza della comunicazione, o di laurearsi comunque, lo poteva fare già da diplomato, non c'era problema. Quindi non è il problema trovare lavoro, è un lavoro coerente. Quindi se il tessuto produttivo, ma il tessuto proprio italiano, tutto il tessuto produttivo italiano in realtà non richiama una grande qualificazione. E il sistema Italia da questo punto di vista, che è un po' difettoso, però certamente va tenuto in considerazione. Questo vale in parte, non, non tanto quanto, ma vale infatti anche al centro-nord. E la gran parte della domanda di lavoro, per esempio, rilevata dal sistema Excelsior, è di gente che non ha la laurea. Questo chiedono le piccole e medie imprese, che poi sono la stragrande maggioranza di quelli che producono posti di lavoro in Italia. Quindi è un difetto di politica economica, di politica industriale, di politica di sviluppo, che ovviamente non è colpa dell'università, ci mancherebbe. Quindi questo è qualcosa che va tenuto in considerazione, cioè nel valutare in questa competizione fra atenei il prodotto dell'università va considerato anche questo, ma non è un problema soltanto meridionale in realtà, è un problema del sistema italiano, e quindi a questo punto non fa tutta questa differenza fra atenei. Però poi ci sono delle differenze vere. La qualità del prodotto formativo di certe università, non dico quella della tale città o dell'altra città, intanto c'è un dato inequivocabile: moltissime persone dal mezzogiorno non si iscrivono all'università del mezzogiorno, se ne vanno direttamente all'università del centro-nord. Alcune in particolare, io insegno anche alla LUIS, si parla solo meridionale, cioè il 80% dei miei studenti, lo capisco già dall'accento, sono siciliani, lucani, campani, calabresi, pugliesi e così via. Non è casuale. Quindi se ne vanno. E chi se ne va? Se ne va il figlio del professionista, chiaro che solo per me. Il figlio del professionista, il figlio del professore universitario, molto spesso, il figlio del dirigente pubblico, no? Quindi è quel tipo di utenza che tra l'altro è l'utenza più esigente, che ha certe aspettative nei confronti del servizio, e quel momento in cui la perdiamo, questo porta a un abbassamento della qualità del servizio. I laureati che invece l'università meridionale attraggono in realtà moltissimi iscritti, ce ne sono alcune che hanno una quantità di iscritti stranamente elevata, no? Perché magari però si tratta di un prodotto formativo in realtà un po' così. Per esempio si regalano le materie, si regalano le lauree, eppure è successo, non dico in alcune, quello più vicino a me, però è successo pure questo. E anche questo è successo in altre parti d'Italia. No? Quindi, il laureato che poi se ne va al nord e trova lavoro, è un campione probabilistico? Cioè, sono estratti a sorte? No, in realtà magari sono i laureati più motivati, più seri, più bravi, che confidano nelle proprie risorse, e magari hanno studiato una laurea, conseguendo una laurea che sia spendibile sul mercato del lavoro diverso da quello siciliano, ok? Mentre moltissimi restano al sud, perché al nord non avrebbero che andarci a fare, perché anche se sono laureati, o perché sperano, come molti purtroppo nostri concittadini sperano, che ci sia la stabilizzazione di turno, della cooperativa sociale di turno, del PIP di turno. Quello bisogna essere ex detenuti per la verità, in particolare, il titolo principale è quello, non tanto la laurea, ma l'essere ex
aspirante.
No, aspirante, ma dico, quello è un titolo che si può procacciare con relativa facilità. Ma c'è da perdere un po' di tempo, che devono processare, eccetera, però in fondo, al di là, uno vorrebbe essere tutto il becco, pigliare la palla per essere detenuto, ma ci sono tante possibilità, no? Quindi, molti non se ne vanno, chi che non se ne va? Quindi, quelli che se ne vanno non sono un campione probabilistico, statisticamente rappresentativo dei laureati delle università meridionali, sono probabilmente i migliori, cioè sono quelli che non avevano i soldi per pagarsi l'università fuori, hanno studiato credono di aver studiato seriamente, hanno investito, sono riusciti a laurearsi, quindi in realtà c'è una falcidia, che è vero che abbiamo relativamente pochi laureati, ma abbiamo molti iscritti, perché tuttora in molti corsi d'anno non c'è il numero chiuso, mentre in tutti i paesi europei c'è, financo in Grecia c'è. Infatti prima i greci venivano a iscriversi in medicina da noi, perché da poi da noi è stato inserito pure. Quindi in realtà il prodotto formativo delle università meridionali, fermo restando che vanno fatte le debite differenze, quindi sto generalizzando, nel suo complesso non pare competitivo al giorno d'oggi, perché se no non ci sarebbe questo esodo intanto di gente che si iscrive direttamente al nord, di quel tipo di di popolazione studentesca, e poi questi altri, fermo restando che il lavoro al sud è difficile trovare. Ci sono pochi laureati? Sì e no, perché è vero che nel complesso l'Italia produce pochi laureati rispetto ad altri paesi, per questo si è fatta la scellerata riforma del 3+2, perché l'idea era: e li eliminiamo fuori corso, diamo uno sbocco immediato a quelli che prendono la laurea breve, ovviamente questo non è successo, ma tutti sappiamo, riduciamo il numero di esami, ovviamente i nostri colleghi sono riusciti a mettere in 3 anni più esami di quelli che ce n'erano in 4 o in 5, perché ognuno doveva mettere il suo credito, il suo corsetto, la sua materia, pure se era papirologia, eccetera, eccetera. Ecco, questo non sappiamo. Cancelliamo, scusate, censura, ma può essere proprio quelli altre parti.
No, così che abbiamo
comparato. No, pure se era questa
prima.
No, ok. Quindi tutto questo lo sappiamo. Però è anche vero che noi produciamo pochissimi laureati, complessivamente come sistema Italia, nelle materie scientifiche, pochissimi, e troppi in certe materie cosiddette umanistiche. Sia in corsi che purtroppo hanno una cattiva stampa, i corsi, chiamiamoli umanistici, io ho lavorato per 10 anni con presidente dei corsi di scienza della comunicazione, ho cercato di fare una cosa seria, selettiva, inizialmente avevamo 2500 domande per 150 posti, purtroppo in Italia non sono andate così le cose, quindi sono diventate una cosa diversa e oggi sono bersaglio, come quando il ministro vuole dire un corso inutile, dice corso di scienza, un po' Pirro del fegato, però obiettivamente, certo, oggi non li difendo più tanto come invece li difendevo quando ci lavoravo, è perché ne avevo cercato di fare una certa cosa, sono diventati tutta un'altra cosa, no? Quindi produrre tanti laureati che poi non hanno sbocco, da che cosa dipende? Dal fatto che non c'è lo sbocco o dal fatto che quello che questi hanno studiato non dà comunque uno sbocco? Dipende, ok? La mia sensazione, si dovrebbe fare uno studio molto analitico, è che in alcune, non in tutta l'Italia, in alcuni atenei, un po' più al sud, ma secondo me anche in certi atenei del centro-nord, ci sono lauree poco spendibili, troppe lauree umanistiche, diciamo cosa questa. Giurisprudenza è un problema, abbiamo 220.000 avvocati, come mai? E questo ovviamente produce un allungamento del processo civile, del processo penale, produce una serie di conseguenze disastrose, su, non solo sull'università, su tutto il sistema paese, ok? E quindi è un problema, diciamo, pur essendo invece un corso di laurea importante, che io stesso sono laureato in giurisprudenza, tra l'altro, l'onor giudico è un corso di studi significativo, però là bisognerebbe fare delle scelte. Quindi tutto questo ha a che fare con la competizione. Allora, nell'immediato, se si facesse seriamente, cosa che dubito si farà, ci saranno delle ricadute sul taglio dei fondi di finanziamento e queste colpiranno alcuni atenei. La gran parte di questi atenei staranno al sud. Ok? Quindi nell'immediato, per rispondere alla tua domanda, la conseguenza dovrebbe essere questa. Non credo che succederà, che dipende se siamo sotto elezione, dipende da tante cose. Quindi può essere che succeda, secondo logica dovrebbe succedere, secondo realismo potrebbe pure non succedere. Se succede e se si fa seriamente, è un male o un bene? Forse è un bene. Perché? Perché se si fa seriamente, perché se questo si mette a regime e dura per 5, 10 anni, 15 anni, nel medio-lungo periodo la gente dovrebbe capire la lezione, dico dovrebbe perché no, e mettersi nell'ordine di dire mi hanno dato meno soldi prima di tutto perché ho prodotto, non è che non ho prodotto ricette, ho prodotto risultati scientifici più scarsi, non internazionali, forse sì, allora cominciamo a produrre risultati diversi. Mi hanno dato meno soldi perché i miei corsi di laurea valutati seriamente, tutto da vedere, perché l'agenzia ora sta spuntando, vedremo, esisterà, sarà un carrozzone, funzionerà, speriamo, io spero con tutte le mie forze che funzioni, però, punto interrogativo. Ma valutato in ipotesi seriamente, mi hanno valutato i miei corsi di laurea con corsi inutili, sovrabbondanti, fatti senza criterio, al cui interno non ci sono i professori delle materie giuste perché si seguono altri criteri di reclutamento, oppure mancano del tutto le materie fondamentali mentre c'è una rivoluzione di materie, per esempio, quello a occhio nudo si vede, non ci vuole niente. Uno che valuta, basta che legge un corso di studio e vede che com'è, già a occhio nudo valuta un corso di studio, ok? E allora pazienza, è giusto che mi diano meno soldi, ok? Quindi una valutazione fatta in modo stringente fa bene all'università, a tutte le università, una competizione con degli effetti positivi fa bene, non fa male. A me so ci siano tutte queste premesse, precondizioni, ci saranno, voglio sapere. Ultima cosa, il reclutamento. Dicevo che è difficile entrare all'università per un ragazzo bravo. Sì, infatti, è sempre stato difficile per la verità. Perché è sempre stato difficile. Quando eravamo giovani c'erano i dottorati nazionali, io andavo a Milano e mi vinsi un dottorato nazionale così, venendo con la valigia attaccata con lo spago, quindi quella era un'istituzione seria. Ma, anche a quei tempi qualche commercio, tutto sommato mi successe questo, sfortunatamente, per l'università italiana, era il primo ciclo del dottorato, il primo 83. Poi si fece i dottorati locali, quindi abbiamo un dottorato con tante altre caratteristiche e là già parlato il professore Miranda. In realtà sulla carta oggi ci sarebbe il momento ideale per il reclutamento, perché il corpo docente dell'università italiana è il più vecchio del mondo, come età media, o lo era fino a 2-3 anni fa, perché oggi abbiamo, ogni anno ci sono in università 60, 80, 90 persone quando in pensione. Perché? Perché tutta gente anziana, tra l'altro relativamente agli standard internazionali. Quindi si creano dei buchi, se ne creeranno sempre di più. Di qua a pochi anni, metà, 60% di quelli che erano professori fino a 5 anni fa saranno in pensione. Quindi momento più idoneo per il reclutamento vuole essere questo. Invece come si sta procedendo?
non si sta tenendo conto di questo, assolutamente. Quindi non si sta dicendo, manca, a parte che non è detto che se manca, viene meno il professore della materia X, si deve necessariamente, perché questa è che la materia X, c'erano già 20 professori della materia X, come normalmente successo, mentre della materia Y non c'era nessuno, perché non c'era nessuno per diventare la materia Y. Si dovrebbe seguire un criterio di reclutamento strettamente meritocratico, non solo relativamente ai concorsi, che sappiamo tutti che sono una paura, cioè, e andrebbero aboliti direttamente, ma il meccanismo dell'agio minimo comunque è più sano se funzionasse sempre, cioè dire una lista di doni nazionale, poi le università chiamano di fatto all'interno della lista di doni. Funzionerà? Speriamo. Conoscendo i miei polli, può essere una lista di doni nazionale se si fa come spesso si fa, e se è aperta entreranno cani, porci e galline, e quindi a quel punto le università locali, a livello locale, si potranno chiamare chi vogliono. Ma questo è un altro, purtroppo, ma l'idea non è sbagliata, in sé, tra l'altro che intanto qua, diciamo, la formulo per primo Umberto Eco in tempi non sospetti, tanto tempo fa, non è che sia così difficile. L'altra cosa quale deve essere invece? Chiaramente dare molto spazio ai giovani, quindi prevedere i concorsi per ricercatore. E i concorsi per ricercatore a tempo determinato, sia perché lo dice la legge, sia perché succede così nella gran parte dei paesi. Cioè, quando uno inizia, ma spesso anche il professore associato, quello che si chiama professore associato, quello che noi chiameremo professore ordinario, nel sistema non è che è detto che abbia la tenure, ce l'ha molto dopo. E ce l'ha in un momento in cui capace che lui dice, cosa sapete che vi dico? Guarda, siccome Princeton mi offre di più, prendo e cambio, perché là è normale che uno cambia università, non sta sempre impiccicato. Come era portato la borsa o radicato sempre allo stesso posto, cambia 3, 4, 5 mesi nella sua carriera. Da noi questa è bestemmia, chiaramente, anzi si raccomanda di non lasciare, perché un sabato appena ti alzi immediatamente perdi tutto, infatti è vero. Okay. Quindi questo sarebbe il momento ideale. Intanto c'è stata questa feroce opposizione nei confronti dei concorsi a tempo, con questo sistema del tempo determinato, vero, perché effettivamente che si teme, dice, questi poi vincono un concorso e poi li lasciano in mezzo alla strada. Intanto cosa dice la legge? Dice, e infatti purtroppo non è mai successo, il guaio è che non è mai successo. Cosa dice la legge? Dice che una serie, fondamentalmente 6 anni di tempo nell'arco dei quali dovrebbe vincere un'idoneità quantomeno di associato. E non so, 6 anni non sono tanti, cioè non sono pochi, chiedo scusa, sono abbastanza. Se uno ha già vinto un posto di assistant professor, avrà il dottorato, dovrebbe avere già in partenza dei titoli, quindi potrebbe vincere un'idoneità, però potrebbero poi non esserci soldi per chiamarlo anche quando c'è l'idoneità. Questo è un problema. E allora là che sì che si dovrebbe sfruttare, ma questa sarà la saggezza dei singoli atenei a farlo. Sfruttare i vuoti, le voragini che si stanno creando, perché più della metà del corpo docente va in pensione, per puntare su questo. Che cosa realisticamente succederà? Che cosa già è successo? Che nei posti dove già sono fatti dei concorsi a livello locale, siccome le commissioni in realtà sono fondamentalmente formate a livello locale, si è servito spesso, non dico sempre, dovremmo fare un'analisi, potrebbe essere successo, che anziché fare il ragionamento che sto facendo io, che è la filosofia della legge, ma è la filosofia della logica, perché è quello che succede in moltissimi altri paesi, non in Germania, ma in Germania poi è più seria di noi per tanti altri motivi, ok? Si dovrebbe dire, recluto un giovane bravissimo, un cannone, un fuoriclasse, perché questo poi deve vincere entro 6 anni di età associata. Non recluto il primo caprone che mi ha portato la borsa, approfittando del fatto che la commissione di fatto me la faccio io, mentre prima gli altri due non... Qua praticamente sono riconoscenti tutti a livello locale. Sarei curioso di fare un'analisi dei primi posti di ricercatore a tempo determinato, perché allora che cosa succederà? Che se si segue la prima strada, cioè si recluta persone veramente brave, questi poi in realtà la vinceranno. Dopo quella vinceranno, ma gli atenei si dovranno porre il problema. Se si segue la seconda strada, cioè dire gente reclutata con i criteri più assurdi, come purtroppo succede, magari senza manco il dottorato, o se è il dottorato, non significa avere un dottorato, purtroppo, oggi come oggi, prima significava di più, oggi come oggi può non significare niente. E allora è possibile che questi poi non vinceranno assolutamente niente, se vinceranno cose che non si meriterebbero di vincere, e ci sarà la formidabile pressione, poveretti, padri di famiglia che hanno fatto 6 anni là, precari, stabilizziamoli tutti, e in Italia cosa succederà? Questo, quindi alla fine avremo, perché questo realisticamente potrebbe succedere, un abbassamento del livello qualitativo, anche se il punto di partenza potrebbe essere un punto di partenza saggio, perché è corretto che se ne dica, è un meccanismo corretto se funzionasse, ripeto. Qual è l'antidoto a tutto questo? L'antidoto è sempre la concorrenza fra atenei. Se si premiano o si puniscono, perché però si deve anche punire, non soltanto premiare, gli atenei, sulla base del merito, il merito che significa la qualità dei corsi di laurea, e questa la possiamo misurare senza fare i nostri errori. Dobbiamo tenere conto di varie cose, ok? Però la possiamo misurare, già i due indicatori che ho detto prima, cioè quanta gente si va a iscrivere direttamente fuori e quanta gente laureata qua va a cercare lavoro fuori, e sono indicatori interessanti. Il discorso dovrebbe essere lungo e già l'ho fatto troppo lungo, ma anche sulla ricerca. Quindi, se si dicesse, alcuni editorialisti come Perotti del Sole 24 Ore o Giavazzi, entrambi della Bocconi non a caso, del Corriere della Sera, dicono: ma qual è il percentuale? Dice: qual è la metà del fondo di dotazione si dovrebbe dare sui criteri meritocratici? Molto di più di quello che è previsto. E si dovrebbe dire: tu dipartimento, tu facoltà, tu ateneo, hai un prodotto d'eccellenza, ti do più piccolo. Non ce l'hai, patate, cioè ti scritti la differenza tra laureare di un tipo e università di un tipo e università di un altro tipo. Nelle mani di certi governanti e di certi policy maker io tremo al pensiero, ma l'idea non è sbagliata, fa bene pure a quelli che stanno nel secondo livello, cioè nel secondo gruppo, perché sarà, li spingerà a dire: potrei assumere un giovane che, non dico i criteri che spesso vengono usati per selezionare i giovani, che comunque ha scritto poco, magari ha scritto poco ma ha dei cognomi, può essere, ci sono tanti criteri, o un giovane che ha già scritto tanto, promette, è bravo, mi serve, copre un insegnamento fondamentale a prescindere da chi già lo sta coprendo, mi conviene assumerlo perché domani sarò valutato sulla base di quello che questo avrà prodotto. Okay? Quindi se si crea un effettivo sistema di competizione ci sarà un fortissimo incentivo a mettersi dentro giovani bravi. Se questo non si crea, ovviamente continuerà a essere così, anzi secondo me sarà pure peggio per i motivi che ho appena detto. Che cosa succederà? Non lo so, perché la sfera di cristallo non ce l'ho, però adesso, non solo per la riforma, ma per l'Ambur, per una serie di tendenze che sono nate ben prima che esistesse la Gervini, l'Ambur esisteva già da prima, si disse, però poi non la facevo partire, anche nella precedente legislatura, no. Tutto questo sistemi, secondo me, sono in una direzione che era una direzione inevitabile, per così dire, e di cui dobbiamo tenere conto. Scusate,
non spiegando lo
l'Agenzia Nazionale Professionale dell'Università e della Ricerca. Giusto, perché in effetti io ho sbagliato, tutte le volte che si fa un acronimo si deve dire che cosa vuol dire. Dopo è stato un mio...
Una brevissima... Una cosa brevissima sulla competizione fra atenei, nel senso che se la competizione fra atenei, una cosa di un minuto, se la competizione fra atenei non è accompagnata da incentivi alla mobilità studentesca e da borse di studio, diventa una competizione falsa, nel senso che se io non mi posso permettere di studiare altrove, allora il merito sostanziale sarà quello di essere nato nella famiglia o nel posto giusto.
Giusto, questo l'avrei detto anch'io.